Dal centro delle conferenze, nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione del sabato pomeriggio della 188esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro di studenti dell'Istituto di Religione dell'area di Salt Lake City, Utah. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Dallin H. Oaks, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla sessione del sabato pomeriggio della 188esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Russell M. Nelson, che presiede la conferenza, mi ha chiesto di dirigere questa sessione. Salutiamo tutti coloro che sono presenti in sala o che partecipano grazie ad altri mezzi. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro congiunto di studenti degli istituti di religione dell'area di Salt Lake City, Utah, sotto la direzione di Marshall McDonald e Richard Decker, con Bonnie Goodliff e Linda Margetts all'organo. Il coro darà inizio a questa riunione cantando «Ascolta il profeta». La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Mark A. Bragg, dei 70.
Nostro amato Padre Celeste, chiniamo il capo dinanzi a te in questo momento. Ti ringraziamo per l'opportunità che abbiamo avuto di essere qui e ti ringraziamo del sacrificio espiatorio di tuo figlio. Siamo grati di poter ascoltare la voce del profeta. Siamo grati per il Presidente Nelson, lo amiamo e lo sosteniamo. E preghiamo che tu lo benedica e che lo guidi assieme al Quorum dei Dodici e che tu li possa ispirare a guidare questa Chiesa. Siamo grati per tutti coloro che si sono preparati a partecipare a questa conferenza e che possiamo agire in base alle parole che ci daranno. Siamo grati per i nostri meravigliosi missionari in tutto il mondo. E li amiamo e ti preghiamo di benedirli con la carità e di guidarli con l'aiuto di cui hanno bisogno per trovare coloro che sono ansiosi di ascoltare il tuo Vangelo. Siamo grati per i giovani di questa Chiesa e per il loro esempio. Ti preghiamo di benedirli e fa che possano ascoltare il messaggio di questa conferenza e crescere la loro fede e la loro sicurezza nel condividere i sentimenti che hanno sentito oggi. Infine ti preghiamo di benedire le vedove e coloro che sono soli, affinché possano sentire il tuo amore e le tue cure. Di benedire le loro famiglie, i loro amici, affinché possano essere ispirati a ministrare loro. Ti amiamo, Padre, ti esprimiamo la nostra gratitudine e per tutte le nostre grandi benedizioni. E lo chiediamo umilmente nel nome di tuo Figlio Gesù Cristo. Amen.
Sappiamo che le statistiche normalmente, tradizionalmente, sono state sempre presentate in questa sessione della conferenza generale di aprile e ora saranno pubblicate su lds.org subito dopo questa riunione e sarà incluso nel numero delle riviste della Chiesa dedicato alla conferenza. Presenterò ora dei cambiamenti nei dirigenti generali e della Chiesa per un voto di sostegno. Dopodiché il fratello Kevin R. Jurgensen, direttore generale del Dipartimento delle Revisioni della Chiesa, leggerà il rapporto annuale. Si propone di... Poiché sono stati chiamati a servire come membri del Quorum dei Dodici Apostoli, si propone di rilasciare gli anziani Gary W. Gong e Ulysses Soares da loro incarico quale membri della Presidenza dei 70. Si propone anche di rilasciare, a partire dal primo... Si propone anche di rilasciare a partire dal 1 agosto gli anziani Craig C. Christensen, Lee G. Robbins e Juan A. Uceda da loro incarico quali membri della Presidenza dei 70. Coloro che desiderano esprimere apprezzamento per il servizio devoto svolto da questi fratelli lo manifestino. Si propone di rilasciare i fratelli seguenti dal loro servizio come 70 di area: Stephen R. Bergenter, Matthew L. Carpenter, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, R. Scott Runia e Juan Pablo Villar. Coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di ringraziamento a questi fratelli per il generoso servizio che hanno svolto, possono farlo alzando la mano. Si propone di rilasciare con sentita gratitudine le sorelle Bonnie L. Oscarson, Carol F. McConkie e Neil F. Marriott quale presidenza generale delle giovani donne. Estendiamo altresì il rilascio ai membri del Consiglio generale delle giovani donne che hanno svolto un ottimo lavoro. Tutti coloro che desiderano unirsi a noi nel ringraziare queste sorelle per il loro servizio e la loro devozione straordinari lo manifestino. Si propone di rilasciare la sorella Bon H. Cordon dal suo incarico quale prima consigliera della presidenza generale della primaria. Coloro che desiderano dimostrare apprezzamento alla sorella Cordon possono farlo con l'alzata della mano. Si propone di sostenere i seguenti fratelli affinché servano con effetto immediato quali membri della presidenza dei 70. Anziano Carl B. Cook e anziano Robert C. Gay serviranno come membri della presidenza dei 70 a partire dal 1 agosto 2018 anche gli anziani Terence M. Vinson, José A. Teixeira e Carlos A. Godoy. I favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino. Si propone di sostenere i seguenti fratelli come 70 autorità generali: Stephen R. Bergenter, Matthew L. Carpenter, Jack N. Gerard, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, Juan Pablo Villar e Takashi Wada. I favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino. Si propone di sostenere i seguenti nuovi 70 di area: Richard K. Adie, Alberto A. Alvarez, Dwayne D. Bell, Glenn Burgess, Victor R. Calderon, Ariel E. Chaparro, Daniel Cordova, John N. Craig, Michael Schesla, William H. Davis, Richard J. DeVries, Kylar G. Dominguez, Sean Douglas, Michael A. Dunn, Kenneth J. Firmage, Edgar Flores, Silvio Franco, Saulo G. Franco, Carlos A. Ganaro, Mark A. Gilmore, Sergio A. Gomez, Roberto Gonzalez, Virgilio Gonzalez, Spencer R. Griffin, Matthew S. Harding, David J. Harris, Kevin J. Hathaway, Richard Holzapfel, Eustache Ilunga, Okechukwu I. Imo, Peter M. Johnson, Michael D. Jones, Pungwe S. Kongolo, George Kenneth Lee, Aretemio C. Maligon, Edgar A. Mantilla, Lincoln P. Martins, Clement M. Matsuagotata, Carl R. Maurer, Daniel S. Mer II, Glenn D. Mella, Isaac K. Morrison, Yutaka Nagatomo, Alistair B. Hodgers, R. Jeffrey Parker, Victor Denis E. Pineda, Enrique S. Simplicio, Jeffrey H. Singer, Michael L. Staheli, Jarot Subiantoro, Jeffrey K. Wetzel, Michael S. Wilstead, Helmut Wondra e David L. Wright. I favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino. Si propone di sostenere la sorella Bonnie H. Cordon come presidentessa generale delle giovani donne, con Michelle Lynn Craig quale prima consigliera e Rebecca Lynn Craven quale seconda consigliera. I favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino. Si propone di sostenere la sorella Lisa Renee Harkness come prima consigliera della presidenza generale della primaria. I favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino. Si propone di sostenere le altre autorità generali, i 70 di area e le presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie come attualmente costituiti. I favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino. Presidente Nelson, la votazione è stata registrata. Invitiamo coloro che dovessero aver espresso voto contrario in merito alle proposte fatte a contattare il proprio presidente di Palo. Con il sostegno che è appena stato fatto, ora abbiamo 116 autorità generali. Quasi il 40% di loro è nato fuori dagli Stati Uniti, in Germania, Brasile, Messico, Nuova Zelanda, Scozia, Canada, Corea del Sud, Guatemala, Argentina, Italia, Zimbabwe, Uruguay, Perù, Sudafrica, Samoa Americane, Inghilterra, Porto Rico, Australia, Venezuela, Kenya, Filippine, Portogallo, Figi, Cina, Giappone, Cile, Colombia e Francia. Fratelli e sorelle, vi ringraziamo per la vostra fede e per le vostre preghiere costanti in favore dei dirigenti della Chiesa. Vi invitiamo ora i nuovi 70 autorità generali, la nuova presidenza generale delle giovani donne e la sorella Harkness della presidenza generale della primaria a prendere posto sul podio. Come annunciato, Kevin R. Jurgensen leggerà il rapporto di revisione della Chiesa per il 2017.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Cari fratelli, come prescritto per rivelazione nella sezione 120 di Dottrina Alleanze, il Consiglio per la disposizione delle decime, composto dalla prima presidenza, dal quorum dei 12 apostoli e dal vescovato presidente, autorizza le spese dei fondi della Chiesa. Gli enti della Chiesa esborsano i fondi nel rispetto dei bilanci, delle linee di condotta e delle procedure approvate. il Dipartimento delle Revisioni della Chiesa, che consiste di professionisti qualificati e che è indipendente da tutti gli altri dipartimenti della Chiesa, ha la responsabilità di effettuare le revisioni al fine di fornire una ragionevole rassicurazione sulle donazioni ricevute, sulle spese effettuate e sulla salvaguardia delle risorse della Chiesa. Sulla base delle revisioni svolte, il Dipartimento delle Revisioni della Chiesa ritiene che, sotto tutti i punti di vista, le donazioni ricevute, le spese effettuate e i beni della Chiesa per l'anno 2017 siano stati registrati e gestiti nel rispetto di adeguate pratiche contabili e in accordo con le direttive approvate per il bilancio e con le procedure stabilite dalla Chiesa. La Chiesa segue le regole insegnate ai suoi membri di vivere nei limiti del proprio bilancio, di evitare debiti e di risparmiare per i momenti di bisogno. Con profondo rispetto, il Dipartimento delle Revisioni della Chiesa. Kevin R. Jurgensen, Direttore Generale.
Grazie. Il coro ci allieterà ora cantando «Dove trovar potrò pace e conforto?». Dopo l'inno avremo il piacere di ascoltare l'anziano David A. Bednar del Quorum dei Dodici Apostoli, il quale sarà seguito dall'anziano Taylor G. Godoy dei 70.
Gioisco della sacra opportunità di sostenere i nostri dirigenti della Chiesa. Presidente Nelson, vogliamo bene a lei e ai suoi consiglieri e diamo un benvenuto all'anziano Gong e all'anziano Soares. Il vostro ministero benedirà persone e famiglie in tutto il mondo. Sono ansioso di servire e imparare con voi. Prego che lo Spirito Santo ci istruisca e ci illumini mentre impariamo insieme un aspetto essenziale della natura divina del Salvatore che ciascuno di noi dovrebbe cercare di emulare. Prima di concentrarmi su questa caratteristica specifica, presenterò alcuni esempi che mettono in evidenza questa qualità di Cristo. Vi prego di ascoltare con attenzione ciascun esempio e di riflettere con me sulle possibili risposte alle domande che porrò. Esempio numero uno. Nel Nuovo Testamento leggiamo di un giovane ricco che chiese a Gesù: «Maestro, che farò io di buono per avere la vita eterna?» Per prima cosa il Salvatore lo ammonì di obbedire ai comandamenti. In seguito, il Maestro diede al giovane un altro requisito fatto su misura per le sue necessità e circostanze specifiche. Gesù gli disse: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, ed avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguitami». Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò contristato, poiché aveva di gran beni. Paragoniamo la reazione del giovane ricco con l'esperienza di Amulek descritta nel Libro di Mormon. Amulek era un uomo industrioso e abbiente, con molti parenti e amici. Definiva se stesso come un uomo che era stato chiamato molte volte, ma che non aveva voluto udire. Un uomo che conosceva le cose di Dio, ma che non voleva conoscerle. Anche se era fondamentalmente un bravo uomo, Amulek era distratto dalle cose del mondo, proprio come il giovane ricco descritto nel Nuovo Testamento. Sebbene tempo prima avesse indurito il suo cuore, Amulek obbedì alla voce dell'angelo, accolse il profeta Alma in casa sua e gli diede da mangiare. Durante la visita di Alma ebbe un risveglio spirituale e venne chiamato a predicare il Vangelo. Quindi abbandonò tutto il suo oro, il suo argento e le sue cose preziose per la parola di Dio e fu respinto da coloro che erano una volta i suoi amici e anche da suo padre e dai suoi parenti. Secondo voi, che cosa spiega la differenza tra la reazione del giovane ricco e quella di Amulek? Esempio numero due. Durante un pericoloso periodo di guerra, descritto nel Libro di Mormon, ci fu uno scambio di epistole tra Moroni, il comandante degli eserciti nefiti, e Pahoran, il giudice supremo e governatore del paese. Moroni, il cui esercito stava soffrendo a causa di un inadeguato sostegno da parte del governo, scrisse a Pahoran a mo' di condanna, accusando lui e gli altri governanti di indifferenza, indolenza, negligenza e perfino di essere traditori. Pahoran avrebbe potuto facilmente arrabbiarsi con Moroni per quelle accuse inesatte, ma non lo fece. Egli rispose con compassione, descrivendo una rivolta contro il governo di cui Moroni non era a conoscenza. E poi dichiarò: «Ecco, io ti dico, Moroni, che non gioisco delle vostre grandi afflizioni, sì, esse addolorano la mia anima. Ed ora nella tua epistola mi hai censurato, ma non importa, non sono in collera, ma gioisco per la grandezza del tuo cuore». Secondo voi, qual è la spiegazione dietro alla pacata reazione di Pahoran alle accuse di Moroni? Esempio numero 3. Alla conferenza generale di 6 mesi fa, il presidente Russell M. Nelson ha raccontato la sua reazione all'invito esteso dal presidente Thomas S. Monson a studiare, ponderare e mettere in pratica le verità contenute nel Libro di Mormon. Egli ha detto: «Ho provato a seguire il suo consiglio. Tra le altre cose, ho fatto un elenco di ciò che il Libro di Mormon è, di ciò che afferma, di ciò che confuta, di ciò che adempie, di ciò che chiarisce e di ciò che rivela». Guardare il Libro di Mormon attraverso queste lenti è stato un esercizio istruttivo e ispiratore. Lo raccomando a tutti. Anche il presidente Eyring ha enfatizzato l'importanza che questa richiesta del presidente Monson ha avuto nella sua vita. Ha osservato: leggo il libro di Mormon ogni giorno da più di 50 anni. Magari avrei potuto pensare che le parole del presidente Monson fossero rivolte a qualcun altro. Eppure, come molti di voi, ho avuto la sensazione che l'incoraggiamento del profeta e la sua promessa mi invitassero a compiere uno sforzo maggiore. Il felice risultato per me e per molti di voi è stato ciò che il profeta ha promesso. Secondo voi, qual è la spiegazione dietro la reazione immediata e sincera di questi due dirigenti della Chiesa del Signore all'invito del presidente Monson? Non sto suggerendo che le reazioni spiritualmente forti di Amulek, di Pauran, del presidente Nelson e del presidente Eyring si spieghino con un'unica qualità cristiana. Di certo sono state molte le caratteristiche e le esperienze interconnesse tra loro che hanno portato alla maturità spirituale rispecchiata nella vita di questi quattro nobili servitori. Ma il Salvatore e i suoi profeti hanno sottolineato una qualità essenziale che tutti noi dobbiamo comprendere più pienamente e impegnarci a rendere parte della nostra vita. Vi prego di notare la caratteristica che il Signore usa per definire se stesso in questo versetto. Prendete su di voi il mio giogo ed imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Istruttivo come tra tutte le caratteristiche e le virtù che avrebbe potuto potenzialmente scegliere, il Salvatore abbia deciso di mettere in evidenza la mitezza. Uno schema simile è evidente in una rivelazione del 1829 del profeta Joseph Smith. Il Signore ha dichiarato: impara da me e ascolta le mie parole. Cammina nella mitezza del mio spirito e avrai pace in me. La mitezza è una caratteristica distintiva del Redentore ed è contraddistinta da una retta prontezza ad agire, disponibilità a sottomettersi e forte autocontrollo. Questa qualità ci permette di comprendere in maniera più completa le reazioni avute da Amulek, da Pauran, dal presidente Nelson e dal presidente Eyring. Per esempio, il presidente Nelson e il presidente Eyring hanno reagito con rettitudine e prontezza all'incoraggiamento del presidente Monson a leggere e studiare il libro di Mormon. Sebbene stessero servendo in una posizione ecclesiastica importante e di spicco, e nonostante avessero studiato approfonditamente le scritture per decenni, con la propria reazione nessuno dei due ha mostrato alcuna esitazione o arroganza. Amulek si sottomise di buon grado alla volontà di Dio, accettò la sua chiamata a predicare il Vangelo e si lasciò alle spalle la sua vita agiata e i rapporti familiari. Infine, Pauran fu benedetto con la lungimiranza e il forte autocontrollo che lo portarono ad agire invece che a reagire, spiegando a Moroni le difficoltà che erano sorte a causa di una rivolta contro il governo. La qualità cristiana della mitezza è spesso fraintesa nel mondo di oggi. La mitezza è forte, non debole, è attiva, non passiva, è coraggiosa, non timida, è misurata, non eccessiva, è modesta, non autocelebrativa, è gentile, non sfacciata. Una persona mite non si lascia provocare facilmente, non è presuntuosa né dispotica, ma è pronta a riconoscere i conseguimenti altrui. Se da un lato l'umiltà denota generalmente dipendenza da Dio e costante bisogno della sua guida e del suo supporto, una caratteristica distintiva della mitezza è la particolare disposizione spirituale che ci porta a imparare sia dallo Spirito Santo che da persone che possono sembrare meno capaci, meno esperte o istruite, che forse non detengono una posizione importante o che magari danno l'impressione di non avere molto da offrire. Ricordate come Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, sconfisse il proprio orgoglio e con mitezza accettò il consiglio del suo servo di obbedire al profeta Eliseo e lavarsi nel fiume Giordano per 7 volte. La mitezza è la principale protezione dall'altera cecità che spesso nasce dall'autorità, dalla posizione, dal potere, dalla ricchezza e dall'adulazione. La mitezza è una caratteristica che si sviluppa con il desiderio, il retto esercizio dell'arbitrio morale e l'impegno costante a mantenere sempre la remissione dei nostri peccati. È anche un dono spirituale che possiamo cercare in maniera adeguata. Dovremmo tuttavia ricordare gli scopi per cui viene data questa benedizione, ossia per servire i figli di Dio e affinché ne traggano beneficio. Quando ci volgiamo al Salvatore e lo seguiamo, otteniamo via via una capacità sempre maggiore di diventare come Lui. Lo Spirito ci dà potere attraverso un disciplinato autocontrollo e un atteggiamento calmo e posato. Perciò la mitezza è una qualità che acquisiamo in quanto discepoli del Maestro. Non è solo un modo di comportarsi. Mosè fu educato in tutta la sapienza degli Egizi ed era potente nelle sue parole ed opere. Eppure era un uomo molto mansueto, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. La sua conoscenza e le sue capacità avrebbero potuto renderlo orgoglioso. Invece, la qualità, nonché dono spirituale, della mitezza con cui era stato benedetto, attenuò l'arroganza nella sua vita e accrebbe la sua capacità di essere uno strumento per realizzare gli scopi di Dio. Gli esempi di mitezza più maestosi e profondi provengono dalla vita del Salvatore stesso. Il grande Redentore, che discese al di sotto di tutte le cose e soffrì, sanguinò e morì per purificarci da ogni iniquità. Lavò con gentilezza i piedi impolverati dei Suoi discepoli. Una tale mitezza è un tratto caratteristico che il Signore aveva in veste di servitore e di dirigente. Gesù fornì l'esempio supremo di retta prontezza ad agire e di sottomissione volontaria quando soffrì l'intensa agonia nel Getsemani. E giunto che fu sul luogo, disse ai suoi discepoli: pregate, chiedendo di non entrare in tentazione. E postosi in ginocchio pregava, dicendo: Padre, se tu vuoi, allontana da me questo calice. Però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. La mitezza mostrata dal Salvatore in questa esperienza straziante ed eternamente essenziale dimostra a ognuno di noi l'importanza di mettere la saggezza di Dio al di sopra della nostra. La costanza della volontaria sottomissione del Salvatore e del suo forte autocontrollo è sia formidabile che istruttiva per ciascuno di noi. Quando un gruppo armato di guardie del Tempio e di soldati romani arrivarono nel Getsemani per catturare e arrestare Gesù, Pietro tirò fuori la sua spada e tagliò l'orecchio destro del servo del sommo sacerdote. Allora il Salvatore toccò l'orecchio del servo e lo guarì. Vi prego di notare che egli aiutò e benedì il suo potenziale carceriere usando quello stesso potere divino che avrebbe potuto evitargli di essere catturato e crocifisso. Riflettete inoltre sul fatto che il Maestro fu accusato e condannato davanti a Pilato a essere crocifisso. Quando era stato tradito, Gesù aveva dichiarato: «Credi tu forse che io non potrei pregare il Padre mio, che mi manderebbe in questo istante più di 12 legioni d'angeli?» Eppure, paradossalmente, il giudice eterno, sia dei vivi che dei morti, fu giudicato dinanzi a un rappresentante politico con un incarico temporaneo. Ma Gesù non gli rispose neppure una parola, talché il governatore se ne meravigliava grandemente. La mitezza del Salvatore è dimostrata dalla sua reazione controllata, dalla sua forte compostezza e dal rifiuto di esercitare il suo potere infinito per beneficio personale. Mormon definisce la mitezza come il fondamento da cui sorgono tutte le capacità e i doni spirituali. Pertanto, se uno ha fede, deve necessariamente avere speranza, poiché senza fede non può esservi nessuna speranza. E ancora ecco, io vi dico che non può avere fede e speranza salvo che non sia mite e umile di cuore. Se no la sua fede e la sua speranza sono vane, poiché nessuno è accetto al cospetto di Dio salvo i miti e gli umili di cuore. E se uno è mite ed umile di cuore e confessa mediante il potere dello Spirito Santo che Gesù è il Cristo, deve necessariamente avere carità, poiché se non ha carità non è nulla. Pertanto deve necessariamente avere carità. Il Salvatore ha dichiarato: beati i mansueti, perché essi erederanno la terra. La mitezza è un aspetto essenziale della natura divina e può essere ricevuta e sviluppata nella nostra vita a motivo del Salvatore e grazie a Lui. Attesto che Gesù Cristo è il nostro Redentore risorto e vivente. E prometto che Egli ci guiderà, ci proteggerà e ci rafforzerà se cammineremo nella mitezza del suo Spirito. Proclamo la mia testimonianza certa di queste verità e di queste promesse nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Alcuni anni fa, dei miei amici hanno avuto un bellissimo bambino che hanno chiamato Brigham. Dopo la nascita, a Brigham è stata diagnosticata una rara malattia chiamata sindrome di Hunter, che tristemente implicava che avrebbe vissuto per breve tempo. Un giorno, mentre visitava il tempio dall'esterno con la famiglia, Brigham pronunciò una frase particolare. Disse due volte: ancora un altro giorno. Il giorno successivo, Brigham morì. Mi sono recato alla tomba di Brigham alcune volte e ogni volta ho riflettuto sulla frase «ancora un altro giorno». Mi sono chiesto cosa avrebbe significato, quale effetto avrebbe avuto sulla mia vita sapere di avere soltanto un altro giorno da vivere. Come avrei trattato mia moglie, i miei figli e gli altri? Quanto paziente e gentile sarei stato? In che modo avrei avuto cura del mio corpo? Quanto ferventemente avrei pregato e studiato le scritture? Penso che, in un modo o nell'altro, tutti noi, a un certo punto, saremo colti dalla consapevolezza dell'ancora un altro giorno, una consapevolezza del fatto che dobbiamo usare saggiamente il tempo che abbiamo. Nell'Antico Testamento leggiamo la storia di Ezechia, re di Giuda. Il profeta Isaia annunciò a Ezechia che la sua vita stava per giungere al termine. Quando udì le parole del profeta, Ezechia cominciò a pregare, a implorare e a piangere con grande tristezza. In quell'occasione Geova aggiunse 15 anni alla vita di Ezechia. Se ci venisse detto che ci resta poco da vivere, anche noi forse imploreremmo di avere altri giorni di vita in nome di quelle cose che avremmo dovuto fare o che avremmo dovuto fare diversamente. A prescindere dal tempo che il Signore, nella sua saggezza, stabilisce di concedere a ognuno di noi, di una cosa possiamo essere certi. Tutti abbiamo un oggi da vivere. E la chiave per far sì che il nostro giorno abbia successo è essere disposti a sacrificarci. Il Signore disse: ecco, da ora fino alla venuta del Figlio dell'uomo si dice oggi. E in verità è un giorno di sacrificio. La parola sacrificio deriva dalle parole latine sacer, che significa sacro, e facere, che significa fare. In altre parole, rendere sacre le cose, portare loro onore. Il sacrificio attira le benedizioni del cielo. In quali modi il sacrificio renderà i nostri giorni più significativi e benedetti? Primo, il sacrificio personale ci rafforza e dà valore alle cose per cui ci sacrifichiamo. Alcuni anni fa, durante una domenica di digiuno, una sorella anziana andò al pulpito per condividere la propria testimonianza. Abitava nella città di Iquitos, nell'Amazzonia peruviana. Ci disse che, dal tempo del suo battesimo, aveva sempre avuto l'obiettivo di ricevere le ordinanze del Tempio a Lima. Per anni aveva fedelmente pagato una decima intera e messo da parte dei soldi con le sue scarse entrate. La sua gioia nell'andare al Tempio e nel ricevere le sacre ordinanze fu espressa con queste parole: oggi posso dire di sentirmi finalmente pronta a oltrepassare il velo. Sono la donna più felice del mondo. Non avete idea per quanto tempo ho risparmiato denaro per andare al tempio e, dopo 7 giorni sul fiume e 18 ore di autobus, sono finalmente entrata nella casa del Signore. Quando me ne sono andata da quel luogo santo, mi sono detta: Dopo tutti i sacrifici che mi ci sono voluti per venire al Tempio, non permetterò che nulla mi faccia prendere alla leggera le alleanze che ho fatto. Sarebbe uno spreco. Si tratta di un impegno molto serio. Da questa dolce sorella ho imparato che il sacrificio personale è una forza inestimabile che motiva le nostre decisioni e le nostre risoluzioni. Il sacrificio personale motiva le nostre azioni, il nostro impegno e le nostre alleanze e dà significato alle cose sacre. Secondo, i sacrifici che facciamo per gli altri e che gli altri fanno per noi sfociano in benedizioni per tutti. Quando ero studente alla facoltà di odontoiatria, la prospettiva della nostra economia locale non era molto incoraggiante. L'inflazione diminuiva sensibilmente il valore del denaro da un giorno all'altro. Ricordo l'anno in cui dovevo iscrivermi al corso di pratiche chirurgiche. Quel semestre dovevo avere tutte le attrezzature chirurgiche richieste prima dell'iscrizione. I miei genitori avevano risparmiato i fondi necessari, ma una sera è accaduto qualcosa di drammatico. Siamo andati ad acquistare le attrezzature e abbiamo scoperto che il denaro che avevamo a disposizione per questo scopo bastava ormai per comprare solo un paio di pinzette chirurgiche e null'altro. Siamo tornati a casa a mani vuote, con il cuore appesantito al pensiero che avrei perso un semestre di università. Tuttavia, all'improvviso mia madre ha detto: Taylor, vieni con me, usciamo. Siamo andati in centro, dove c'erano molti posti in cui comprare e vendere gioielli. Quando siamo entrati in uno dei negozi, mia madre ha preso dalla borsetta un sacchettino di velluto blu contenente un bellissimo braccialetto d'oro, con un'incisione che diceva: alla mia cara figlia, da tuo padre. Era un braccialetto che mio nonno le aveva regalato per un compleanno. Poi, davanti ai miei occhi, l'ha venduto. Dopo aver ricevuto i soldi, mi ha detto: se c'è una cosa di cui sono sicura è che sarai un dentista. Vai e compra tutte le attrezzature che ti servono. Potete immaginare, fratelli e sorelle, che tipo di studente sono diventato da quel momento in avanti? Volevo essere il migliore e terminare presto i miei studi, perché conoscevo il costo elevato del sacrificio che mia madre stava facendo. Ho imparato che il sacrificio che i nostri cari fanno per noi ci ristora come acqua fresca nel deserto. Un simile sacrificio ci porta speranza e motivazione. Terzo, qualsiasi sacrificio facciamo è piccolo in confronto al sacrificio del Figlio di Dio. Qual è il valore perfino di un amato braccialetto d'oro se paragonato al sacrificio del Figlio di Dio? Come possiamo onorare tale sacrificio infinito? Ogni giorno possiamo ricordarci che abbiamo ancora un altro giorno in cui vivere ed essere fedeli. Amulek insegnò: sì, vorrei che veniste avanti e non indoriste più il vostro cuore, poiché ecco, ora è il momento e il giorno della vostra salvezza. E dunque, se vi pentirete e non indurirete il cuore, il grande piano di redenzione si realizzerà immediatamente per voi. In altre parole, se offriremo al Signore il sacrificio di un cuore spezzato e uno spirito contrito, le benedizioni del grande piano di felicità si manifesteranno immediatamente nella nostra vita. Il piano di redenzione è possibile grazie al sacrificio di Gesù Cristo. Lui stesso ha detto di quel sacrificio: fece sì che io stesso, il Dio, il più grande di tutti, tremassi per il dolore e sanguinassi da ogni poro e soffrissi sia nel corpo che nello spirito e desiderassi di non bere la coppa amara e mi ritraessi. È grazie a questo sacrificio che, dopo aver seguito il processo del pentimento sincero, possiamo sentirci sollevati dal peso dei nostri sbagli e peccati. Infatti, il senso di colpa, la vergogna, il dolore, l'angoscia e il buttarsi giù sono sostituiti da coscienza pulita, felicità, gioia e speranza. Al contempo, onorando il suo sacrificio ed essendone grati, possiamo ricevere in maggiore misura l'intenso desiderio di essere figli di Dio migliori, di rimanere lontani dal peccato e di osservare le alleanze come mai prima. Allora, come Enos, dopo aver ricevuto il perdono dei suoi peccati, sentiremo il desiderio di sacrificarci e di ricevere il benessere dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Saremo anche più disposti per, ancora un altro giorno, a seguire l'invito che il presidente Howard W. Hunter ci ha fatto quando ha detto: risolvete un disaccordo, cercate un amico dimenticato, allontanate da voi il sospetto e sostituitelo con la fiducia. Date una risposta dolce, incoraggiate i giovani, manifestate la vostra lealtà con le parole e le azioni. Tenete fede a una promessa, dimenticate un'offesa, perdonate un amico, chiedete scusa, sforzatevi di capire, pensate ai fastidi che causate agli altri, pensate prima agli altri, siate buoni, siate gentili, sorridete un po' di più, esprimete la vostra gratitudine, date il benvenuto allo sconosciuto, rallegrate il cuore di un bambino, esprimete il vostro amore ed esprimetelo di nuovo. Mi auguro che riempiremo i nostri giorni con queste azioni e con la forza che ci danno il sacrificio personale e il sacrificio che facciamo per gli altri o che da essi riceviamo. Spero anche che in un modo speciale godremo della pace e della gioia che il sacrificio dell'unigenito ci offre. Sì, quella pace che è menzionata quando leggiamo che Adamo cadde affinché gli uomini potessero essere. E gli uomini sono, voi siete, affinché possiate provare gioia. Tale gioia è la vera gioia che solo il sacrificio e l'espiazione del Salvatore Gesù Cristo possono dare. Prego che lo seguiremo, che crederemo in Lui, che lo ameremo e che sentiremo l'amore dimostrato con il suo sacrificio ogni volta che avremo l'opportunità di vivere ancora un altro giorno. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Leggendo quella lunga lista di nomi, ho inavvertitamente omesso il nome di due uomini che vi chiediamo di sostenere come 70 di area. Silvio Flores, Victor P. Patrick. Tutti coloro che possono sostenerli in questa chiamata lo indichino con la mano, con l'alzata della mano. Contrari? Grazie. La congregazione si unirà ora al coro per cantare Scegli il Ben. Dopo l'inno ascolteremo la sorella Bonnie L. Oscarson, che è appena stata rilasciata quale presidentessa generale delle giovani donne. Sarà seguita dall'anziano Taniela P. Biwakolo dei 70. Ci parlerà poi fratello Devin G. Durant, primo consigliere della presidenza generale della scuola domenicale. Il coro quindi canterà un medley di A Zion's Youth in Latter Days e A Nephi un tempo Dio mostrò.
Questa è la 188esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Un anno fa, durante la sessione generale del sacerdozio della conferenza, il vescovo Cosè ha parlato agli uomini della Chiesa, illustrando come i detentori del sacerdozio di Aronne e di quello di Melchisedec sono soci inseparabili nell'adempiere l'opera di salvezza. Quel messaggio è stata una grande benedizione nell'aiutare i giovani uomini che detengono il sacerdozio di Aronne a capire il ruolo che ricoprono nell'edificazione del regno di Dio su questa terra. Il loro servizio congiunto rafforza la Chiesa e stimola una conversione e un impegno più profondi nel cuore dei nostri giovani uomini, quando essi comprendono il valore del loro contributo e quanto sia meravigliosa quest'opera. Oggi vorrei che le mie riflessioni si andassero ad aggiungere a quel messaggio mentre parlo delle giovani donne della Chiesa, le quali sono altrettanto necessarie ed essenziali al fine di portare a compimento l'opera del Signore nelle loro famiglie e nella sua Chiesa. Come il vescovo Cosè, anch'io ho vissuto in un piccolo ramo della Chiesa per gran parte della mia adolescenza e spesso mi è stato chiesto di adempiere incarichi e chiamate che normalmente sarebbero stati affidati ad adulti. Per esempio, quelli tra di noi che facevano parte del programma per i giovani prendevano spesso l'iniziativa di aiutare a organizzare e gestire le nostre attività e i nostri eventi speciali. Abbiamo scritto opere teatrali, formato un gruppo canoro che si esibiva durante le attività del ramo e partecipavamo appieno a tutte le riunioni. Sono stata chiamata come direttrice della musica di ramo e ogni settimana dirigevo la musica alla riunione sacramentale. Per una sedicenne, stare davanti a tutto il ramo ogni domenica per dirigerlo nel canto degli inni è stata un'esperienza meravigliosa. Mi sentivo necessaria e sapevo di avere qualcosa da offrire. Le persone contavano sul fatto che io fossi presente e io amavo sentirmi utile. Quell'esperienza mi ha aiutata a edificare la mia testimonianza di Gesù Cristo e, proprio come è accaduto al vescovo Cosè, ha ancorato la mia vita al servizio evangelico. Ogni membro dovrebbe sapere quanto è necessario. Ogni persona ha qualcosa di prezioso da offrire e ha talenti e abilità unici che contribuiscono a far progredire quest'opera importante. I nostri giovani uomini hanno doveri nel sacerdozio di Aronne descritti in dottrina e alleanze che sono piuttosto palesi. Potrebbe essere meno ovvio per le giovani donne della Chiesa, per i loro genitori, i loro dirigenti, che dal momento in cui sono battezzate le giovani donne hanno la solenne responsabilità di piangere con quelli che piangono, sì, e di confortare quelli che hanno bisogno di conforto e di stare come testimoni di Dio in ogni momento, in ogni cosa e in ogni luogo in cui possano trovarsi, anche fino alla morte. Le giovani donne hanno l'opportunità di adempiere queste responsabilità nei loro rispettivi rioni e rami, quando servono nelle presidenze di classe, nei consigli dei giovani e in altre chiamate. Ogni giovane donna della Chiesa deve sentirsi apprezzata, avere opportunità di servire e sentire che ha qualcosa di valido da offrire a quest'opera. Nel manuale 2 apprendiamo che l'opera di salvezza comprende il lavoro membro missionario, il ritenimento dei membri, dei convertiti, la riattivazione dei membri meno attivi, il lavoro di tempio, la storia familiare e l'insegnamento del Vangelo. Quest'opera è diretta da un vescovo fedele che detiene le chiavi del sacerdozio per il proprio rione. Da molti anni ormai la nostra presidenza sta chiedendo in quali degli ambiti menzionati le giovani donne non dovrebbero essere coinvolte. La risposta è che hanno qualcosa da contribuire in tutti gli ambiti di quest'opera. Per esempio, di recente nell'area di Las Vegas ho incontrato alcune giovani donne che sono state chiamate come consulenti di rione per il lavoro di tempio e la storia familiare. Non stavano più nella pelle all'idea di poter addestrare e aiutare i membri del rione a trovare i propri antenati. Dotate di preziose competenze informatiche, hanno imparato come usare Family Search ed erano entusiaste di condividere quella conoscenza con gli altri. Era evidente che avevano una testimonianza e una comprensione di quanto sia importante trovare i nomi dei nostri antenati defunti. Cosicché le fondamentali ordinanze di salvezza possano essere celebrate per loro nel Tempio. Diversi mesi fa ho avuto l'opportunità di collaudare un'idea con 2 quattordicenni. Mi sono fatta dare 2 copie del vero ordine del giorno del Consiglio di Rione e ne ho data una a Emma e una a Maggie. Ho chiesto loro di leggere l'ordine del giorno per vedere se c'era qualche azione elencata dal Consiglio di Rione con cui avrebbero potuto dare una mano. Emma ha notato che una nuova famiglia si sarebbe trasferita nel rione e ha detto che avrebbe potuto aiutarla col trasloco e a svuotare gli scatoloni. Ha pensato che avrebbe potuto diventare amica dei figli e mostrare loro la scuola che avrebbero frequentato. Ha visto che a breve ci sarebbe stata una cena di rione e ha ritenuto che ci fossero tanti modi diversi in cui avrebbe potuto offrire il suo aiuto. Maggie ha notato che vi erano diverse persone anziane nel rione che avevano bisogno che qualcuno li andasse a trovare e fosse il loro amico. Ha detto che le sarebbe piaciuto far loro visita e aiutare questi meravigliosi membri anziani. Ha ritenuto inoltre che avrebbe potuto aiutare a insegnare ai membri del rione come impostare e utilizzare gli account dei social media. Non vi era una sola cosa su quegli ordini del giorno con cui quelle due giovani donne non avrebbero potuto dare una mano. Coloro che siedono nei consigli di rione o che detengono una chiamata nel rione vedono le giovani donne come risorse preziose e utili a soddisfare le molte necessità all'interno dei nostri rioni. Di solito c'è una lunga lista di situazioni che richiedono atti di servizio da parte di qualcuno e noi spesso prendiamo in considerazione solo gli adulti del rione per soddisfare tali necessità. Proprio come i detentori del sacerdozio di Aaron sono stati invitati a collaborare con i propri padri e con altri detentori del sacerdozio di Melchisedec, così le nostre giovani donne possono essere chiamate in causa per compiere atti di servizio e per prendersi cura delle necessità dei membri del rione insieme. Mentre pensiamo ai ruoli che le nostre giovani donne dovranno ricoprire nel prossimo futuro, potremmo chiederci che tipo di esperienze possiamo fornire loro adesso che li aiutino a prepararsi a essere missionarie, studiose del Vangelo, dirigenti nelle organizzazioni ausiliarie della Chiesa, lavoranti del Tempio, mogli, madri, mentori e amiche. In realtà possono cominciare ora a ricoprire molti di questi ruoli. Spesso ai giovani viene chiesto di insegnare una lezione nelle loro classi domenicali. Adesso, quando vanno al tempio con i loro gruppi di giovani per celebrare i battesimi per i morti, le giovani donne hanno a disposizione opportunità per compiere là atti di servizio che prima potevano essere eseguiti solo da lavoranti del tempio o da volontarie. Ora le bambine della primaria sono invitate a partecipare alle riunioni di preparazione per il tempio e il sacerdozio, che li aiutano a comprendere anche loro che anche loro hanno un ruolo importante nell'opera diretta del sacerdozio. Imparano che uomini, donne, giovani e bambini sono tutti destinatari delle benedizioni del sacerdozio e tutti possono avere un ruolo attivo nel far progredire l'opera del Signore. Vescovi, sappiamo che le vostre responsabilità spesso sono gravose, ma proprio come una delle vostre massime priorità è quella di presiedere ai quorum del sacerdozio di Aaron, nel manuale 2 viene spiegato che il vescovo e i suoi consiglieri forniscono alle organizzazioni delle giovani donne la guida sacerdotale, vegliano sulle giovani donne, le rafforzano individualmente, lavorano a stretto contatto con i genitori e con le altre dirigenti delle giovani donne. Viene dichiarato inoltre che il vescovo e i suoi consiglieri partecipano con regolarità alle riunioni, ai progetti di servizio e alle attività delle giovani donne. Siamo grati per i vescovi che dedicano del tempo a far visita alle giovani donne nelle loro classi e che offrono opportunità alle ragazze di servire, così che possono essere più che semplici spettatrici dell'opera. Grazie perché vi assicurate che le giovani donne siano collaboratrici preziose nel soddisfare le necessità dei membri del rione. Queste occasioni di servire in modo proficuo le benedicono molto più delle attività di puro intrattenimento. Giovani donne, gli anni della vostra adolescenza possono essere pieni di impegno. Abbiamo notato che molte di voi si scontrano con problemi di autostima, di ansia, stress e depressione. Volgere i vostri pensieri verso gli altri, invece di rimuginare sui vostri problemi, potrebbe non risolvere tutte le vostre preoccupazioni, ma spesso il servizio riesce ad alleggerire i vostri fardelli e a fare apparire le vostre sfide meno difficili. Uno dei modi migliori per incrementare il senso di autostima è mostrare, interessandoci, offrendo atti di servizio agli altri, che abbiamo molto da dare. Vi esorto ad alzare la mano per offrirvi volontari e per poi mettervi al lavoro quando notate delle necessità da soddisfare attorno a voi. Quando adempite alle vostre responsabilità solenni e partecipate all'edificazione del Regno di Dio, le benedizioni abbondano nella vostra vita e voi scoprite la gioia profonda e duratura del discepolato. Fratelli e sorelle, le nostre giovani donne sono straordinarie, hanno talento, entusiasmo illimitato ed energia e sono compassionevoli e premurose. Vogliono essere di aiuto. Hanno bisogno di sapere che sono apprezzate e indispensabili nell'opera di salvezza. Proprio come i giovani uomini nel sacerdozio di Aaron si preparano per rendere un servizio più grande quando avanzano nel sacerdozio di Melchisedec, così le nostre giovani donne si stanno preparando a diventare membri della più grande organizzazione femminile della terra, la Società di Soccorso. Insieme a questi meravigliosi, forti e fedeli ragazzi e ragazzi si stanno preparando ad essere mogli e mariti, madri e padri, che alleveranno famiglie degne del regno celeste di Dio. Attesto che l'opera del nostro Padre Celeste consiste nel far avverare l'immortalità e la vita eterna dei suoi figli. Le nostre preziose giovani donne hanno un ruolo importante da ricoprire nell'aiutare a portare a compimento quest'opera magnifica. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Fratelli e sorelle, gioisco insieme a voi del Vangelo, ossia della dottrina di Cristo. Una volta un amico chiese all'anziano Neil L. Anderson, allora membro dei 70, cosa si provasse a parlare di fronte a 21.000 persone nel centro delle conferenze. L'anziano Anderson rispose: non sono le 21.000 persone a renderti nervoso, ma i 15 fratelli alle tue spalle. All'epoca risi, ma adesso lo sento anch'io. Voglio molto bene a questi 15 uomini e li sostengo quali profeti, veggenti e rivelatori. Il Signore disse ad Abramo che attraverso la sua posterità e il sacerdozio tutte le famiglie della terra sarebbero state benedette con le benedizioni del Vangelo, che sono della vita eterna. Le benedizioni del Vangelo e del sacerdozio che erano state promesse furono restaurate sulla terra. E in seguito, nel 1842, il profeta Joseph Smith amministrò l'investitura di un piccolo numero di uomini e donne. Mercy Fielding Thompson era una di queste persone. Il profeta le disse: questa investitura ti porterà fuori delle tenebre, in una luce meravigliosa. Oggi voglio concentrarmi sulle ordinanze di salvezza, che porteranno a voi e a me una luce meravigliosa. In Siate fedeli, leggiamo: un'ordinanza è un atto sacro e formale che viene celebrato tramite l'autorità del sacerdozio. Le ordinanze essenziali per la nostra esaltazione sono chiamate ordinanze di salvezza e comprendono il battesimo, la confermazione, l'ordinazione al sacerdozio di Melchisedec per gli uomini, l'investitura del Tempio e il suggellamento del matrimonio. L'anziano David A. Bednar ha spiegato: le ordinanze di salvezza e di esaltazione amministrate nella Chiesa restaurata del Signore costituiscono dei canali autorizzati tramite i quali le benedizioni e i poteri del cielo possono riversarsi nella vita di ognuno di noi. Come le due facce di una stessa medaglia, tutte le ordinanze di salvezza sono accompagnate dalle alleanze stipulate con Dio. Dio ci ha promesso delle benedizioni se onoreremo quelle alleanze con fede. Il profeta Amolek ha dichiarato: questo è il tempo in cui prepararsi ad incontrare Dio. In che modo ci prepariamo? Ricevendo le ordinanze in maniera degna. Dobbiamo anche, per dirlo con le parole del presidente Russell M. Nelson, rimanere sul sentiero dell'alleanza. Il presidente Nelson ha continuato: il vostro impegno a seguire il Salvatore stipulando alleanze con Lui e poi rispettando tali alleanze vi aprirà la porta di ogni benedizione e privilegio spirituale disponibile agli uomini e alle donne e ai bambini in ogni dove. Come molti di voi, John e Bonnie Newman hanno ricevuto le benedizioni spirituali promesse dal presidente Nelson. Una domenica, dopo essere stati in chiesa con i tre figli piccoli, Bonnie disse a John, che non apparteneva alla chiesa: non ce la faccio da sola. Devi decidere se venire nella mia chiesa insieme a noi o se scegliere una chiesa che possiamo frequentare insieme. Ma i bambini devono sapere che anche il loro papà ama Dio. La domenica seguente e ogni domenica successiva, John non solo andò in chiesa, ma nel corso degli anni servì suonando il pianoforte in molti rioni, rami e primarie. Ho avuto il privilegio di conoscere John nell'aprile del 2015 e in quell'incontro abbiamo parlato di come il modo migliore in cui avrebbe potuto mostrare il suo amore per Bonnie era portarla al Tempio, ma non avrebbe potuto farlo senza essere battezzato. Dopo aver frequentato la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni per 39 anni, John è stato battezzato nel 2015. Un anno dopo, John e Bonnie sono stati suggellati nel Tempio di Memphis, in Tennessee, 20 anni dopo che lei aveva ricevuto la propria investitura. Robert, il loro figlio 47enne, ha detto: da quando ha ricevuto il sacerdozio, papà è davvero rifiorito. Bonnie ha aggiunto: John è sempre stata una persona felice e solare, ma ricevere le ordinanze e onorarle ha accresciuto la sua gentilezza. Molti anni fa il presidente Boyd K. Packer ha ammonito: la buona condotta, priva delle ordinanze del Vangelo, non potrà né redimere né portare all'esaltazione l'umanità. Infatti, non abbiamo bisogno solo delle ordinanze e delle alleanze per tornare al nostro Padre, ma abbiamo bisogno anche di suo Figlio, Gesù Cristo, e della sua espiazione. Re Beniamino ha spiegato che solo nel nome di Gesù Cristo e tramite esso la salvezza può giungere ai figlioli degli uomini. Attraverso la sua espiazione, Gesù Cristo ci ha redenti dalle conseguenze della caduta di Adamo e ha reso possibile il nostro pentimento e la nostra esaltazione. Nel corso della sua vita ci ha dato l'esempio di come ricevere le ordinanze di salvezza, ordinanze in cui il potere della divinità è manifesto. Dopo che il Salvatore ebbe ricevuto l'ordinanza del battesimo per adempiere ogni giustizia, Satana lo tentò. Allo stesso modo, le nostre tentazioni non terminano con il battesimo o il suggellamento, ma ricevere le sacre ordinanze e onorare le alleanze ad esse collegate ci riempie di luce meravigliosa e ci dà la forza di resistere e di superare le tentazioni. Isaia profetizzò che negli ultimi giorni la terra sarà profanata perché essi hanno violato il comandamento, ossia si sono sviati dalle ordinanze. Un ammonimento simile rivelato al profeta Joseph Smith è che alcuni si avvicinano al Signore con le labbra, insegnano come dottrina i comandamenti degli uomini e hanno una forma di religiosità, ma ne rinnegano la potenza. Anche Paolo ammonì che in molti avrebbero avuto le forme della pietà, ma ne avrebbero rinnegata la potenza. Anche costoro schiva, ossia, voglio ribadirlo, allontanatevi da queste persone. Le molte distrazioni e tentazioni della vita sono come lupi rapaci. È il vero pastore che preparerà, proteggerà e avviserà la pecora e il gregge quando questi lupi si avvicineranno. Come suoi aiutanti che cercano di emulare la vita perfetta del buon pastore, non siamo forse pastori della nostra stessa anima, oltre che delle anime degli altri? Con il consiglio dei profeti, veggenti e rivelatori che abbiamo appena sostenuto, e con il potere e il dono dello Spirito Santo, se saremo vigili e preparati, potremo vedere arrivare i lupi. Al contrario, se saremo dei pastori non curanti della nostra anima e delle anime degli altri, è probabile che ci saranno delle vittime. La distrazione porta alla distruzione. Invito ciascuno di noi a essere un pastore fedele. Il sacramento è un'ordinanza che ci aiuta a rimanere sul sentiero, e prenderlo, essendone degni, è una dimostrazione che stiamo tenendo fede alle alleanze associate a tutte le altre ordinanze. Qualche anno fa, nel periodo in cui io e mia moglie Anita stavamo servendo nella missione di Little Rock, in Arkansas, andai a insegnare con due giovani missionari. Durante la lezione, il bravo fratello a cui stavamo insegnando disse: «Sono stato nella vostra chiesa. Perché dovete mangiare il pane e bere l'acqua ogni domenica? Nella nostra chiesa lo facciamo due volte l'anno, a Pasqua e a Natale, e così è molto significativo». Gli spiegammo che ci viene comandato di radunarci spesso per prendere il pane e il vino. Leggemmo a voce alta Matteo 26 e Terzo Nefi 18, ma egli disse che continuava a non vederne la necessità. Poi facemmo questo paragone. Immagini di rimanere coinvolto in un gravissimo incidente d'auto. È ferito e privo di conoscenza. Arriva qualcuno, vede che è svenuto e chiama il numero per le emergenze. Lei viene soccorso e riprende conoscenza. Poi gli chiedemmo: una volta in grado di riconoscere ciò che la circonda, quali domande farebbe? Egli rispose: vorrei sapere come sono finito lì e chi mi ha trovato. Vorrei ringraziare questa persona ogni giorno per avermi salvato la vita. Spiegammo a questo bravo fratello che il Salvatore ha salvato la nostra vita e che dobbiamo ringraziarlo ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. Poi chiedemmo: sapendo che egli ha dato la sua vita per noi, con quale frequenza vorrebbe mangiare il pane e bere l'acqua che sono gli emblemi del suo corpo e del suo sangue? Egli disse: capisco, capisco, ma c'è un'altra cosa. La vostra chiesa non è vivace come la mia. A questo replicammo: che cosa farebbe se il Salvatore Gesù Cristo entrasse da quella porta? Rispose: mi inginocchierei immediatamente. Gli chiedemmo: e non è questo quello che sente quando entra in una cappella della nostra chiesa? Riverenza verso il Salvatore? Egli disse: capisco, capisco, capisco. Quella domenica di Pasqua venne in chiesa e continuò a tornarci. Invito ognuno di noi a chiedersi: quali ordinanze, incluso il sacramento, devo ricevere e quali alleanze devo stringere, osservare e onorare? Prometto che partecipare alle ordinanze e onorare le alleanze a esse collegate vi porterà una luce meravigliosa e protezione in questo mondo sempre più oscuro. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Io e mia moglie Julie abbiamo cresciuto 6 figli adorabili e di recente il nostro nido è rimasto vuoto. Mi manca molto il fatto di avere i nostri figli sempre in giro per casa. Mi manca il fatto di imparare da loro e di insegnare loro. Oggi rivolgo il mio discorso a tutti i genitori e a tutti coloro che desiderano esserlo. Molti di voi stanno già allevando dei figli. Per altri quel momento potrebbe arrivare presto. E per altri ancora la benedizione di essere genitori arriva forse in futuro. La mia preghiera è che tutti noi ci rendiamo conto di quanto sia gioiosa e sacra la responsabilità di istruire un figlio. Come genitori facciamo conoscere ai nostri figli il Padre Celeste e Gesù Cristo, aiutiamo i nostri figli a dire la loro prima preghiera, offriamo guida e sostegno quando intraprendono il sentiero delle alleanze mediante il battesimo, insegniamo loro a obbedire ai comandamenti di Dio, insegniamo loro il piano di Dio per i suoi figli e li aiutiamo a riconoscere i suggerimenti dello Spirito Santo, raccontiamo loro storie di profeti antichi e li incoraggiamo a seguire quelli viventi, preghiamo per i loro trionfi e soffriamo con loro nei momenti difficili, rendiamo testimonianza ai nostri figli delle benedizioni del Tempio e ci impegniamo a prepararli a svolgere missioni a tempo pieno. Offriamo consigli amorevoli quando i nostri figli diventano a loro volta genitori. Tuttavia, persino in quel caso, non smettiamo mai di essere loro genitori. Non smettiamo mai di essere loro insegnanti. Non veniamo mai rilasciati da queste chiamate eterne. Oggi vi invito a riflettere su alcune delle opportunità meravigliose che abbiamo di istruire i nostri figli a casa nostra. Insegnare con la serata familiare e insegnando. Abbiamo iniziato con la serata familiare, che era una delle massime priorità nella casa piena di fede in cui sono cresciuto. Non ricordo lezioni specifiche fatte alla serata familiare, ma ricordo che non abbiamo mai saltato una settimana. Sapevo che cos'era importante per i miei genitori. Papà invitava uno di noi a fare il test, dava al figlio di turno una serie di istruzioni del tipo: prima vai in cucina e apri e chiudi il frigo, poi corri nella mia camera da letto e prendi un paio di calzini dal mio cassetto, quindi torna da me, salta giù per 3 volte e di: l'ho fatto papà. Mi piaceva quando toccava a me, volevo eseguire tutti i passaggi alla perfezione e adoravo il momento in cui potevo dire: l'ho fatto papà. Questa attività mi ha aiutato a diventare più sicuro di me e ha fatto in modo che fosse più facile per un ragazzo irrequieto prestare attenzione quando mamma e papà insegnavano un principio del Vangelo. Il presidente Hinckley ci ha dato il seguente consiglio: se avete qualche dubbio sull'utilità di tenere la serata familiare, provate a farla. Riunite i vostri figli attorno a voi, istruiteli, rendete loro testimonianza, leggete le scritture insieme e divertitevi assieme. Ci sarà sempre qualcosa che tenterà di impedire che si tenga la serata familiare. Ciononostante, vi invito a trovare un modo di aggirare gli ostacoli e di rendere la serata familiare una priorità e di fare del divertimento un ingrediente principale. La preghiera familiare è un'altra opportunità di insegnare. Mi piace molto il modo in cui il padre del presidente Eldon Tanner lo istruiva durante la preghiera familiare. Egli ha raccontato: ricordo che una sera, mentre eravamo inginocchiati dalla preghiera familiare, mio padre disse al Signore: oggi Eldon ha fatto qualcosa che non avrebbe dovuto fare, è dispiaciuto e se lo perdonerà non lo farà più. Ciò mi rese determinato a non farlo più, molto più di quanto avrebbe fatto una sberla. Quando ero piccolo, a volte mi infastidiva il numero apparentemente eccessivo delle nostre preghiere familiari, tra me e me dicevo: non abbiamo appena finito di pregare. Ora, da genitore, so che è impossibile pregare troppo in famiglia. Mi ha sempre colpito il fatto che il Padre Celeste presenti Gesù Cristo come il suo figlio diletto. Mi piace pregare per i miei figli menzionandoli per nome mentre mi sentono esprimere al Padre Celeste quanto li ami. Sembra che non ci sia il momento migliore per esprimere amore ai nostri figli di quello in cui preghiamo con loro e li benediciamo. Quando le famiglie si riuniscono in umile preghiera, si insegnano lezioni possenti e durature. L'insegnamento dei genitori è come la reperibilità di un medico. Dobbiamo essere sempre pronti a istruire i nostri figli perché non sappiamo mai quando se ne presenterà l'occasione. Siamo come il Salvatore che spesso non insegnava all'interno di una sinagoga, bensì in situazioni informali di tutti i giorni, mangiando insieme ai suoi discepoli, attingendo acqua a un pozzo, passando di fianco a un albero di fichi. Anni fa mia madre ha raccontato che le due conversazioni migliori che ha avuto sul Vangelo con il mio fratello maggiore, Matt, sono state la prima mentre piegava la biancheria e l'altra in auto mentre lo accompagnava dal dentista. Una delle molte cose che ammiravo di lei era il fatto di essere sempre pronta a istruire i propri figli. Non ha mai smesso di istruirci nel suo ruolo di madre. Quando servivo come vescovo, mia madre, che allora aveva 68 anni, mi ha detto che avrei dovuto tagliarmi i capelli. Sapevo che dovevo essere un esempio e non ho esitato a dirmelo. Ti voglio bene, mamma. Come padre mi sentivo motivato a studiare e meditare personalmente le scritture per essere in grado di rispondere quando i miei figli e i miei nipoti mi offrono un'opportunità improvvisa di insegnamento. Alcuni dei migliori momenti di insegnamento iniziano con una domanda o una preoccupazione nel cuore di un componente della famiglia. Stiamo ascoltando in quei momenti? Amo il seguente invito dell'Apostolo Pietro. Siate pronti sempre a rispondere a vostra difesa chiunque, e io aggiungo i figli, vi domanda a ragione della speranza che è in voi. Quando ero adolescente, io e mio padre ci divertivamo a sfidarci a vicenda per vedere chi aveva la presa più forte. Stringevamo la mano l'uno dell'altro con quanta più forza possibile, tentando di fare all'altro una smorfia di dolore. Adesso non sembra così divertente, ma in qualche modo lo era allora. Dopo una delle suddette sfide, papà mi ha guardato negli occhi e ha detto: hai delle mani forti, figliolo. Spero che le tue mani abbiano sempre la forza di non toccare mai una ragazza in modo inappropriato. Poi mi ha invitato a rimanere moralmente pure e ad aiutare gli altri a fare lo stesso. L'anziano Douglas Callister ha raccontato quanto segue su suo padre. Un giorno, mentre tornavamo a casa dal lavoro, mio padre disse all'improvviso: oggi ho pagato la decima. Sull'assegno ho scritto: grazie, sono profondamente grato al Signore delle benedizioni che dà alla nostra famiglia. L'anziano Callister ha poi reso omaggio al suo padre insegnante. Insegnava sia atti sia atteggiamenti di obbedienza. Ritengo sia saggio chiederci di tanto in tanto: che cosa insegnerò o sto insegnando ai miei figli attraverso i miei atti e i miei atteggiamenti di obbedienza? Lo studio familiare delle scritture è un contesto ideale per insegnare la dottrina a casa. Il presidente Nelson ha detto: i genitori non devono solo tenersi stretti alla parola del Signore, ma hanno anche l'incarico divino di insegnare questo principio ai loro figli. Nel crescere i nostri figli, io e Julie abbiamo cercato di essere coerenti e creativi. Un anno in famiglia abbiamo deciso di leggere il libro di Mormon in spagnolo. Sarà per questo che il Signore ha chiamato ciascuno dei nostri figli, che è stato missionario a tempo pieno a servire in una missione di lingua spagnola? È possibile. Mi sono commosso molto quando il fratello Brian Ashton mi ha raccontato di aver letto ogni pagina del libro di Mormon insieme a suo padre durante l'ultimo anno di scuola superiore. Il fratello Ashton ama le scritture, sono incise nella sua mente e nel suo cuore. Suo padre ha piantato quel seme quando il fratello Ashton era adolescente e tale seme è diventato un albero di verità ben radicato. Il fratello Ashton ha fatto lo stesso con i suoi figli più grandi. Di recente il figlioletto di 8 anni gli ha chiesto: papà, quando potrò leggere il libro di Mormon con te? L'ultimo insegnamento più di impatto che possiamo fornire come genitori è il nostro esempio. Ci viene consigliato di essere ad esempio ai credenti nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede e nella castità. Durante un viaggio recente io e Julie siamo andati in chiesa e abbiamo visto un'applicazione pratica di questo versetto. Fu un ragazzo che stava per partire in missione, ha parlato alla riunione sacramentale. Ha detto: tutti voi pensate che mio padre sia un bravo uomo in chiesa, ma ha fatto una pausa e io mi chiedevo, ansioso, che cosa stesse per dire. A casa è un uomo migliore, ha continuato. Dopo ho ringraziato quel giovane per il tributo edificante che aveva reso a suo padre. Ho poi scoperto che il padre era il vescovo del Rione. Anche se quel vescovo stava servendo fedelmente il Rione, suo figlio pensava che stesse svolgendo la sua opera migliore a casa. L'anziano Dietrich Christofferson consiglia: abbiamo molte vie per istruire la nuova generazione e dovremmo dedicare le nostre idee e il nostro impegno migliore a sfruttarla a pieno. Soprattutto dobbiamo continuare a incoraggiare e ad aiutare i genitori a essere insegnanti migliori e più coerenti, in particolare con l'esempio. È così che insegna il Salvatore. Recentemente, mentre eravamo in vacanza con i nostri due figli minori, Giulia ha suggerito che celebrassimo dei battesimi per procura sia nel Tempio di St. George che in quello di San Diego. Ho mormorato tra me e me pensando, andiamo al Tempio quando siamo a casa, ora siamo in vacanza. Perché non facciamo una cosa più da vacanza? Dopo i battesimi, Giulia voleva scattare delle foto fuori dal Tempio. Ho mormorato tra me e me di nuovo. Indovinate che cosa è accaduto dopo? Abbiamo scattato le fotografie. Giulia vuole che i nostri figli abbiano dei bei ricordi del modo in cui abbiamo aiutato i nostri antenati, e lo voglio anch'io. Non ci serviva una lezione formale sull'importanza dei templi, stavamo vivendo il principio, grazie a una madre che ama il tempio e vuole che i propri figli provino lo stesso amore. Quando i genitori si apprezzano a vicenda e offrono esempi di rettitudine, i figli vengono benedetti in eterno. A tutti voi che vi state impegnando a fare del vostro meglio nella vostra casa, auguro di poter trovare pace e gioia in quello che fate. Inoltre, se ritenete di avere bisogno di migliorare o di essere più preparati, vi invito a rispondere con umiltà ai suggerimenti dello Spirito e impegnarvi ad agire. L'anziano Elton Perry ha detto: la salute di ogni società, la felicità dei suoi membri, la loro prosperità e la loro pace hanno tutte radici comuni nell'insegnamento ai figli in casa. Sì, ora il mio nido è vuoto, ma sono sempre reperibile, pronto e ansioso di trovare ulteriori opportunità preziose di istruire i miei figli ormai cresciuti, i loro figli e un giorno spero i figli di questi ultimi. Invoco l'aiuto del cielo mentre ci adoperiamo per essere insegnanti cristiani in casa nostra, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Siamo grati a tutti coloro che ci hanno parlato questo pomeriggio e per la splendida musica che è stata offerta. Ricordiamo ai fratelli che la sessione generale del sacerdozio si terrà nel centro delle conferenze questa sera alle 18, ora di Salt Lake City. La trasmissione nazionale del coro del tabernacolo si terrà domani mattina dalle 9.30 alle 10, ora di Salt Lake City. Subito dopo seguirà la sessione della domenica mattina della conferenza. Il nostro ultimo oratore per questa sessione sarà l'anziano Dale G. Renland del Quorum dei 12 Apostoli. Al termine dell'intervento dell'anziano Renland, il coro concluderà la riunione cantando «Su vette ardite mai forse andrò». La preghiera di chiusura sarà offerta dall'anziano Peter F. Muirs dei 70. Anziano Renland.
Miei cari fratelli e sorelle, i rapporti familiari possono costituire alcune delle esperienze più gratificanti e allo stesso tempo più difficili che possiamo vivere. Molti di noi hanno sperimentato qualche tipo di dissidio all'interno della famiglia. Un simile dissidio avvenne tra due eroi della restaurazione della Chiesa di Gesù Cristo in questi ultimi giorni. Parley e Orson Pratt erano fratelli, due dei primi convertiti e apostoli ordinati. Entrambi affrontarono una prova della propria fede, che tuttavia superarono con una ferma testimonianza. Entrambi si sacrificarono e contribuirono grandemente alla causa della verità. Durante il periodo di Nauvoo, il loro rapporto divenne teso, culminando nel 1846 in un acceso confronto pubblico. Ne conseguì una profonda e prolungata spaccatura tra i due. Inizialmente Parley scrisse a Orson per risolvere tale frattura, ma quest'ultimo non rispose. Parley rinunciò, ritenendo che la corrispondenza si fosse interrotta per sempre, a meno che non fosse stato Orson a riprenderla. Diversi anni dopo, nel marzo del 1853, Orson venne a conoscenza di un progetto per la pubblicazione di un libro sui discendenti di William Pratt, il primo antenato americano dei due fratelli. Orson si mise a piangere come un bambino mentre guardava questo tesoro di storia familiare. Il suo cuore si addolcì e si decise a porre rimedio al dissenso con il fratello. Orson scrisse a Parley: «Ebbene, mio caro fratello, non v'è alcuno fra tutti i discendenti del nostro antenato, il luogotenente William Pratt, che sia tanto interessato a scoprire i suoi discendenti quanto noi». Orson fu uno dei primi a capire che i santi degli ultimi giorni hanno l'obbligo di ricercare e compilare la propria storia familiare, in modo da poter celebrare le ordinanze per procura in favore dei propri antenati. La sua lettera continua: «Sappiamo che il Dio dei nostri padri ha avuto un ruolo in tutto questo. Chiedo perdono per essere stato così restio a scriverti. Spero che tu voglia perdonarmi». Nonostante la loro testimonianza incrollabile, fu il loro amore per gli antenati a costituire il catalizzatore che li portò a risanare una frattura, a guarire una ferita e a cercare e concedere il perdono. Quando ci dice di fare una cosa, spesso Dio ha in mente molti scopi. Il lavoro di tempio e la storia familiare non servono solo ai morti, ma benedicono anche i vivi. Nel caso di Orson e Parley, hanno volto il cuore di uno verso l'altro. La storia familiare e il lavoro di tempio hanno fornito il potere di guarire ciò che necessitava di guarigione. Come membri della Chiesa abbiamo la responsabilità assegnataci divinamente di ricercare i nostri antenati e di compilare la nostra storia familiare. È molto più di un passatempo incoraggiato, in quanto le ordinanze di salvezza sono necessarie a tutti i figli di Dio. Dobbiamo individuare i nostri antenati che sono morti senza ricevere le ordinanze di salvezza. Possiamo celebrare le ordinanze per procura nei templi e i nostri antenati possono scegliere di accettarle. Siamo inoltre incoraggiati ad aiutare i membri del Rione e del Palo con i loro nomi di famiglia. È incredibilmente straordinario che per mezzo della storia familiare e del lavoro di tempio possiamo contribuire a redimere i morti. Tuttavia, dedicandoci alla storia familiare e al lavoro di Tempio oggi, rivendichiamo pure le benedizioni di guarigione promesse dai profeti e dagli apostoli. Queste benedizioni sono altresì incredibilmente straordinarie per via della loro portata, specificità e rilevanza durante la vita terrena. Le benedizioni includono maggiore comprensione del Salvatore e del suo sacrificio espiatorio, maggiore influenza dello Spirito Santo per sentire forza e guida nella nostra vita, maggiore fede, così che la conversione al Salvatore diventi profonda e imperitura, maggiore capacità e motivazione di imparare e pentirci grazie alla comprensione di chi siamo e da dove veniamo e una visione più chiara di dove stiamo andando, maggiore influenza purificatrice, santificante e moderatrice nel nostro cuore, maggiore gioia mediante una cresciuta capacità di sentire l'amore del Signore, maggiori benedizioni familiari, a prescindere dalla nostra situazione familiare attuale, passata o futura, o da quanto imperfetto possa essere il nostro albero genealogico. Maggiore amore e apprezzamento per gli antenati e per i parenti in vita, così da non sentirci più soli. Maggiore potere di discernere ciò che necessita di guarigione e quindi, con l'aiuto del Signore, di servire gli altri. Maggiore protezione dalle tentazioni e dalla sempre più forte influenza dell'avversario. E maggiore aiuto nel curare i cuori angosciati, spezzati o ansiosi e nel guarire chi è ferito. Se avete pregato per alcune di queste benedizioni, dedicatevi alla storia familiare e al lavoro di Tempio. Se lo farete, le vostre preghiere saranno esaudite. Quando si svolgono le ordinanze in favore dei defunti, i figli di Dio sulla terra vengono guariti. Non c'è da sorprendersi che il presidente Russell M. Nelson, nel suo primo messaggio da presidente della Chiesa, abbia dichiarato: il culto che rendete nel Tempio e il servizio che vi svolgete per i vostri antenati vi benedirà con maggiore rivelazione personale e maggiore pace e fortificherà il vostro impegno di rimanere sul sentiero dell'alleanza. Anche un profeta precedente previde delle benedizioni sia per i vivi sia per i morti. Un messaggero celeste mostrò a Ezechiele la visione di un tempio da cui sgorgava dell'acqua. A Ezechiele fu detto: queste acque scenderanno nella pianura ed entreranno nel Mar Morto e saranno rese sane. E avverrà che ogni essere vivente che si muove, dovunque giungerà il torrente ingrossato, vivrà, poiché queste acque saranno risanate e tutto vivrà dovunque arriverà il torrente. Due caratteristiche dell'acqua sono degne di nota. Primo, benché non avesse affluenti, il torrente crebbe fino a diventare un fiume grande, sempre più largo e profondo man mano che scorreva. Succede qualcosa di simile con le benedizioni che procedono dal Tempio quando le persone sono suggellate come famiglie. Quando le ordinanze di suggellamento uniscono le famiglie, avviene una crescita significativa che si estende alle generazioni precedenti e a quelle successive. Secondo, il fiume rinnovava tutto ciò che toccava. Le benedizioni del Tempio hanno similmente una capacità impressionante di guarire. Possono guarire cuori, vite e famiglie. Voglio fare un esempio. Nel 1999, un giovane di nome Todd collassò a causa di un vaso sanguigno che gli si ruppe nel cervello. Sebbene Todd e la sua famiglia fossero membri della Chiesa, il loro grado di attività era stato irregolare e nessuno aveva goduto delle benedizioni del Tempio. L'ultima sera in cui Todd fu in vita, sua madre, Betty, sedeva al suo capezzale accarezzandogli la mano e disse: «Todd, se proprio te ne devi andare, prometto di fare in modo che ti vengano celebrate le ordinanze del Tempio». La mattina successiva fu dichiarata la morte cerebrale di Todd. I chirurghi trapiantarono il cuore di Todd in un mio paziente, una persona eccezionale che si chiamava Rod. Alcuni mesi dopo il trapianto, Rod scoprì l'identità della famiglia del donatore del suo cuore, con la quale cominciò a tenere una corrispondenza. Circa due anni più tardi, la madre di Todd, Betty, invitò Rod a essere presente quando andò al Tempio per la prima volta. Rod e Betty si conobbero di persona nella sala celeste del Tempio di St. George, nello Utah. Qualche tempo dopo, il padre di Todd, il marito di Betty, morì. Un paio d'anni più tardi, Betty invitò Rod a rappresentare per procura il suo defunto figlio nelle ordinanze del Tempio. Rod fu grato dell'opportunità e le ordinanze per procura si conclusero in una sala di suggellamenti del Tempio di St. George. Betty fu suggellata al suo defunto marito, inginocchiandosi all'altare di fronte a suo nipote che fungeva da procuratore. Poi, con lacrime che gli rigavano il volto, fece cenno a Rod di raggiungerli all'altare. Rod si inginocchiò accanto a loro, fungendo da procuratore per il figlio di lei, Todd, il cui cuore ancora batteva dentro il petto di Rod. Todd, il donatore del cuore di Rod, fu quindi suggellato ai suoi genitori per tutta l'eternità. La madre di Todd aveva mantenuto la promessa che aveva fatto al figlio morente anni prima. Ma la storia non finisce qui. 15 anni dopo il trapianto cardiaco, Rod si fidanzò e mi chiese di celebrare il suggellamento nel Tempio di Provo, dello Utah. Il giorno del matrimonio incontrai Rod e la sua meravigliosa sposa Kim in una stanza adiacente alla sala di suggellamenti dove le loro famiglie e gli amici intimi erano in attesa. Dopo aver parlato brevemente con Rod e Kim, chiesi se avevano delle domande. Rod disse, sì, la famiglia del mio donatore è qui e vorrebbe conoscerti. Fui colto di sorpresa e chiesi, intendi dire qui, adesso? Rod rispose, sì. Uscii per andare a chiamare la famiglia che si trovava nella stanza accanto. Betty, sua figlia e suo genero ci raggiunsero. Rod salutò Betty con un abbraccio, ringraziandola per essere venuta. Poi, presentandomela, Rod disse, Betty, questo è l'anziano Renland. È il dottore che si è preso cura del cuore di tuo figlio per molti anni. Betty attraversò la stanza e mi abbracciò. Per diversi minuti ci furono abbracci e lacrime di gioia. Dopo esserci ricomposti, ci spostammo nella sala dei suggellamenti dove Rod e Kim furono suggellati per il tempo e per tutta l'eternità. Rod, Kim, Betty e io possiamo testimoniare che il cielo era molto vicino, che quel giorno c'erano con noi altre persone che avevano già attraversato il velo della mortalità. Dio, nella sua capacità infinita, suggella e guarisce i singoli individui e le famiglie, nonostante le tragedie, le perdite e le difficoltà. A volte paragoniamo i sentimenti che proviamo nei templi all'aver avuto uno scorcio del cielo. Quel giorno, nel Tempio di Provo, mi è tornata alla mente questa citazione di C.S. Lewis. Gli esseri umani dicono di alcune sofferenze temporali, nessuna gioia futura potrà compensarle, non sapendo che il cielo, una volta raggiunto, andrà a ritroso e trasformerà anche quell'agonia in gloria. I beati diranno, non abbiamo mai vissuto in alcun luogo se non in cielo. Dio ci rafforzerà, ci aiuterà e ci sosterrà. Santificherà le nostre angosce più grandi per noi. Quando compiliamo la nostra storia familiare, andiamo al tempio in favore dei nostri antenati, Dio adempie molte di queste benedizioni promesse simultaneamente da entrambi i lati del velo. Parimenti, siamo benedetti quando aiutiamo gli altri nei nostri rioni e pali a fare altrettanto. Anche membri che non vivono vicino a un tempio ricevono queste benedizioni quando si dedicano alla storia familiare, raccogliendo i nomi dei loro antenati per svolgere le ordinanze del Tempio. Il presidente Russell M. Nelson, tuttavia, ha messo in guardia dicendo «Possiamo essere ispirati tutto il giorno in merito all'esperienza di lavoro di Tempio e di storia familiare che gli altri hanno avuto. Dobbiamo però fare qualcosa per sperimentare veramente la gioia in prima persona». Ha continuato «Vi invito a valutare in preghiera che tipo di sacrificio, preferibilmente un sacrificio di tempo, potete fare quest'anno per dedicarvi di più alla storia familiare e al lavoro di tempio. Se accetterete l'invito del presidente Nelson, scoprirete, radunerete e collegherete la vostra famiglia. Inoltre, Le benedizioni fluiranno su di voi e sulla vostra famiglia come il fiume di cui ha parlato Ezechiele. Troverete guarigione per ciò che ha bisogno di essere guarito. Orson e Parley Pratt sperimentarono gli effetti guaritori e suggellatori della storia familiare e del lavoro di tempio agli inizi di questa dispensazione. Anche Betty, la sua famiglia e Rod li hanno provati. Potete farlo anche voi. Tramite il suo sacrificio espiatorio, Gesù Cristo offre queste benedizioni a tutti, sia ai vivi che ai morti. Grazie a queste benedizioni scopriremo che metaforicamente non abbiamo mai vissuto in alcun luogo se non in cielo. Di questo testimonio, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Nostro caro Padre nei Cieli, siamo molto grati per i sentimenti che abbiamo provato durante questa sessione della conferenza. Siamo grati per questo meraviglioso coro e che ci è stato ricordato di essere ciò che dobbiamo essere. Gioiamo in questo giorno dell'opportunità di sostenere un profeta di Dio, il presidente Russell M. Nelson. Siamo grati per lui, per il bellissimo spirito che ha, con darci il coraggio, la fede e la mitezza di seguire le cose che egli ci insegna, secondo la guida che lui riceve da tuo figlio. Ti ringraziamo per la prima presidenza e il quorum dei 12 apostoli, che amiamo e sosteniamo. Siamo grati per coloro che sono stati chiamati oggi e anche per coloro che sono stati rilasciati. Benedicili e rafforzali. Mentre ci riuniamo in tutto il mondo, siamo grati per i sentimenti che abbiamo provato, le impressioni che abbiamo ricevuto, le risposte che abbiamo avuto. Aiutaci ad agire in base a esse. Siamo particolarmente grati in questo giorno per tuo figlio Gesù Cristo. Aiutaci a ricordarci di lui e del suo sacrificio infinito a nostro favore, per la promessa dell'immortalità e per l'opportunità tramite ordinanze, alleanze e il pentimento di ricevere la vita eterna tramite lui. Ti chiediamo ora, mentre usciamo da questa sessione e che poi, per poi fare il ritorno per ascoltare le parole dei profeti e degli apostoli in questa grande conferenza, nel nome di Gesù Cristo, amen. Vi abbiamo trasmesso la 188esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è stata offerta da un coro di studenti dell'Istituto di Religione dell'area di Salt Lake City, Utah. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.